Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Al Vangelo secondo Giovanni.
Gloria al Signore.
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei. E Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio, e in 3 giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni, e tu in 3 giorni lo farai risorgere». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù.
Parola del Signore.
Si presenti colui che deve essere ordinato presbitero. Don Guido Belli, della parrocchia di Sant'Erasmo di Castelgoffredo, in servizio presso l'unità pastorale della Visitazione.
Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato presbitero.
Sei certo che ne sia degno?
Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne è degno.
Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del presbiterato. Don Guido è ordinato presbitero nella festa della dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano. È la prima cattedrale del mondo perché è sede del Vescovo di Roma, che presiede nella carità tutte le chiese locali, che in comunione tra di loro e con tutti i discepoli di Gesù formano il suo corpo. Oggi vogliamo celebrare il mistero del Tempio, che abbraccia nel tempo e nello spazio tante manifestazioni della presenza di Dio, a partire dal Cenacolo di Gerusalemme, poi le basiliche paleocristiane, le cattedrali medievali, questa basilica rinascimentale di Sant'Andrea, le chiese parrocchiali, la chiesa dove Guido è stato battezzato, cresimato, ha ricevuto la prima Eucaristia, le più modeste cappelle delle terre di missione, dove i cristiani si radunano per incontrare il risorto nell'Eucaristia e diventare il suo corpo nel mondo. Abbiamo ascoltato nella visione del profeta Ezechiele questo tempio dal quale scaturisce un torrente di acqua viva e dove giungono le sue acque risanano ogni essere vivente. È bella l'immagine degli alberi che germogliano foglie che non appassiscono e fanno maturare sempre dei frutti che sono cibo. Frutti che sono cibo per il popolo e foglie che sono medicine per guarire il male del popolo. Questa figura del tempio materiale si compie poi sul Calvario. Dal costato trafitto di Gesù escono sangue e acqua, che sono vero cibo e vera medicina per i discepoli di Gesù. Gesù, nell'approssimarsi della Pasqua, aveva anticipato che il suo stesso corpo, crocifisso e risorto, sarebbe diventato il nuovo tempio dove da ora in poi si può incontrare Dio. È nel corpo di Gesù che si manifesta la pienezza della divinità. E per noi credenti è il corpo di Gesù la realtà più sacra. Non è qualcosa di esterno a noi, tant'è che Paolo dice: voi siete l'edificio di Dio, il campo di Dio, siete il tempio dello Spirito Santo. Noi e Lui insieme siamo il tempio che è dimora della presenza di Dio. Non due esistenze affiancate, Gesù e noi, ma Lui che è la pietra fondamentale e noi pietre vive che aderiamo a Lui. Lui è il capo e noi membra vive che formiamo il suo corpo. Ecco, cari fratelli e sorelle, pensando che abbiamo la grazia di ricevere oggi, per invocazione dello Spirito Santo che agirà potentemente nella persona di Guido, un nuovo presbitero, dobbiamo pensare al dono che è la Chiesa per noi. Non ci è chiesto di inventare la Chiesa, ma di edificarla. La inventeremo a nostra immagine, secondo i nostri gusti e anche con i nostri difetti. Costruiremmo la nostra Chiesa, non più quella di Cristo. Per questo Paolo avverte: state bene attenti a non porre un fondamento diverso rispetto a quello che c'è già. E il fondamento della Chiesa è uno solo, è Cristo. E noi siamo il tempio spirituale. Per capire cosa significa spirituale, ricordate quando Gesù ha incontrato la donna samaritana e lei ha posto la domanda: ma dove dobbiamo adorare Dio? Su quale monte? E Gesù le ha risposto: è giunta l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, con la maiuscola. Per l'Evangelista Giovanni la verità con la maiuscola è l'Evangelo, è Gesù stesso, e lo spirito con la maiuscola è lo Spirito Santo, che è anima della Chiesa e che riempie della potenza e della presenza di Dio i santi sacramenti e infuoca le parole del Vangelo che poi fanno ardere i nostri cuori. I cristiani però non hanno cessato di costruire le chiese di mura per stare alla presenza di Dio e si manifesta dove due o tre sono riuniti nel suo nome. Abbiamo bisogno di un tempo e di uno spazio in cui incontrare il volto di grazia di Dio. Per noi cristiani il primo giorno della settimana non è il lunedì feriale, ma è la domenica, il giorno del Signore, festivo. È il nuovo tempo e noi sempre ci raduniamo per celebrare la memoria della sua Pasqua. e abbiamo bisogno anche di radunarci, soprattutto oggi in cui noi rischiamo di essere una minoranza sparpagliata in una cultura pagana dove vengono meno i segni cristiani. Ancora di più abbiamo bisogno di radunarci insieme la domenica per vivere questi segni della fede, per condividerli tra noi, per confermarci nella fede, per far salire la nostra lode e la nostra adorazione al Padre. Certo, tanti dicono sì, ma Dio lo si incontra ovunque, c'è ovunque, io nella mia coscienza posso elevare qualche ricordo, qualche preghiera a Dio. Ecco, se è rischioso materializzare il sacro, perché può condurre a deviazioni magiche, dall'altra parte è anche rischiosa la tentazione spiritualistica, che pensa che io e Dio possiamo essere in un contatto diretto, negando la presenza di Dio nella corporeità, nello spazio, nella materialità, nella nostra umanità. Noi continuiamo a costruire le case per i poveri, che sono immagine di Gesù, e continuiamo a costruire, a edificare, a custodire i templi fatti di mura, che sono immagine del corpo di Cristo, Lui e noi. Certo, il vertice dell'incontro è qui, nell'Eucaristia, ma poi sappiamo che tutta la nostra vita nell'umano, se è unita a Dio, può diventare spazio sacro. Profaniamo invece le nostre liturgie quando i nostri riti diventano cerimoniali formali, un armeggiare di cose e di ruoli che mette in scena un corpo senza lo spirito, senza amore fraterno e perciò un'adorazione senza la verità. Ci sono ancora tanti cristiani dentro il Tempio che desiderano una predicazione genuina e nutriente della parola, che davvero alimenti la fede, che desiderano liturgie che siano adorazioni in spirito e verità, un vero culto filiale al Padre. E oso dire che anche i più giovani ci stanno interpellando per essere aiutati a entrare nel mondo simbolico e nei codici linguistici della liturgia, dei suoi riti, non tanto per ricevere spiegazioni, ma per essere presi per mano e condotti al cuore del mistero che celebriamo in questi riti. I giovani chiedono di familiarizzare con la presenza di Dio nei riti della Chiesa. E la liturgia è come la vetta di un'alta montagna, in cui una volta arrivati in cima, oltre le nebbie della scalata, si arriva a contemplare il volto di Dio. Ahimè, col pretesto di rendere la celebrazione più comprensibile, più accessibile, più vicina alla vita, ma quale vita? Abbiamo spesso abbassato l'altezza della liturgia a mezza collina, ma così rimaniamo ancora avvolti tra le nebbie umane, tra le cose troppo nostre, e non proviamo la vertigine, l'ampiezza e la bellezza del panorama che può davvero vedere Dio faccia a faccia. Don Guido ama la liturgia, l'ha studiata bene e saprà presiedere con diligenza i sacri riti, perché il popolo consacrato al servizio del nome di Dio impari a adorarlo, ad amarlo e a seguirlo per giungere ai beni promessi di chi arriva alla vetta della Santa Montagna che è Cristo. Ecco, un presbitero che presiede la liturgia è un po' come un alpinista che guida la cordata della preghiera e conduce l'assemblea all'incontro con Dio. L'immagine del corpo, che è un intreccio di legami tra i membri, tante vocazioni, tanti carismi, tanti diversi ministeri, esprime anche che le nostre relazioni di amore ecclesiale sono tempio in cui Dio dimora. Se è vero che la liturgia ci aiuta ad avere la visione spirituale di Dio, è altrettanto vero che nella Chiesa, se il tessuto di fraternità delle comunità è vivo, perché condividiamo la fede, l'amore, allora lì facciamo esperienza che Dio c'è. E un prete deve curare questo tessuto di fraternità, facendo un po' anche il rammendatore spesso, perché ci sia un buon clima affettivo, un tono festivo nelle nostre riunioni. Anche dentro le difficoltà si sperimenti però la gioia di trovarsi insieme come credenti. Oggi dentro la Chiesa ci sono generazioni diverse di cristiani. La chiesa che ha conosciuto un settantenne non è la chiesa che incontra un diciassettenne. C'è il rischio che le diverse anime delle comunità cristiane non siano in osmosi. La nobile fatica e la saggezza dei preti oggi è di aiutare il dialogo intergenerazionale, facendosi capire sia dai giovani che dagli adulti e dagli anziani. Alessandro, un giovane di Castelgoffredo, mi ha scritto di Guido, che è un tipo preciso e attento al dettaglio e cerca di non lasciare indietro nessuno per portare ai giovani l'esperienza degli anziani e restituire agli anziani la speranza che è nei giovani. Sei sulla buona strada, è il nostro compito oggi. Sempre dentro la Chiesa è urgente distribuire in modo più equilibrato le responsabilità e i compiti tra tutti i laici e ministri ordinati. In modo diverso siamo chiamati a custodire il Tempio di Dio, sia come edificio materiale, sia come corpo spirituale. La diminuzione dei preti è sotto gli occhi di tutti. Oggi siamo qua un bel gruppo, ma oserei dire siamo qua una gran fetta di noi. Pensate che noi a Mantova abbiamo più di 400 chiese canoniche, strutture parrocchiali da custodire. Se pochi preti devono sobbarcarsi di tanto lavoro di gestione e di amministrazione dei beni della Chiesa, rischiano di non avere più forze e tempo, le migliori energie per la cura spirituale delle comunità. Inoltre penso che un lavoro amministrativo sovradimensionato sulle spalle dei preti potrebbe sgomentare e dissuadere qualche giovane chiamato oggi al sacerdozio dall'abbracciare la chiamata del Signore. La soluzione è evidente in questo campo e oggi, visto che si parla dell'edificio della Chiesa, ho voluto scegliere, ma anche per tanti altri campi pastorali. Occorre che i fedeli laici investano con generosità e disponibilità di tempo e competenze nella cura dei beni della comunità, dei beni materiali, dei beni strutturali e chiaramente del massimo bene che sono le persone. Abbiamo sentito che nel Vangelo Gesù è preso da zelo, non che quel mattino si fosse alzato più nervoso, ma il suo zelo vuol dire quanto è coinvolto nel cuore, nell'amore per la casa del Padre e per tutti coloro che sono parte di questo Tempio, cioè le donne e gli uomini che il Padre ama come figli. Il corpo è profanato dal disamore per le cose del Padre e soffre il corpo della Chiesa. Per le ferite all'unità, per mancanze di perdono, di riconciliazione, di profezia, di audacia nel proporre la novità del Vangelo, per il poco coraggio nel recuperare i cristiani che hanno abbandonato la Chiesa perché delusi, o vinti dalla mentalità pagana dominante, o ripiegati nella mestizia. Una mamma non può assistere passivamente alla perdita dei suoi figli. La Chiesa, che è sposa di Cristo e madre di una moltitudine di figli, non può e non vuole rassegnarsi all'impotenza di vedere che il corpo viene amputato delle sue membra e l'edificio perde la sua compattezza e stabilità. Occorre dell'energia oggi per essere preti. L'energia della mitezza e della pazienza, unita all'energia della fortezza e della fermezza. Se vuole essere un padre evolutivo e un educatore che fa crescere e maturare cristiani adulti, un prete deve essere capace anche di sopportare l'incomprensione, quando non compiace tutte le aspettative e le richieste. C'è gente attorno al Tempio, attorno, un po' fuori, un po' vicino, attorno, che continua a presentarsi alle porte del Tempio, saltuari fruitori di sacramenti, o di servizi religiosi, alcuni chiedono ascolto umano, altri aiuti materiali. Un prete addita ai credenti la speranza di Cristo, addita speranze umane anche ai non credenti. Siamo preti per tutti, ma sempre con lo zelo di annunciare la fede. Alla porta del Tempio, vi ricordate, sedeva uno storpio. che ha chiesto agli apostoli Pietro e Giovanni l'elemosina. E Pietro gli ha risposto: non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Ecco, come missionari del Vangelo, tutti, laici, preti, diaconi, religiosi, siamo ricchi di quello che ancora molti non ci chiedono perché non lo conoscono, oppure non osano chiedere, che però è l'essenziale, è il nome di Gesù. Spesso ci vengono richiesti molti surrogati, dobbiamo diventare capaci di proporre l'essenziale non chiesto. Rispetto alle emergenze sociali, culturali, alle crescenti fragilità, povertà economiche, precarietà di casa, di lavoro, isolamento, disagio psichico, potrei andare avanti molto, noi Chiesa ci sentiamo estremamente poveri di oro e di argento. Possiamo porre delle opere segno che creano dei frammenti di giustizia, di condivisione, di difesa dei piccoli, dei senza voce. Ma l'uomo non vive solo del pane materiale, e attorno al Tempio si aggirano persone bisognose di senso, di trascendenza, di relazioni autentiche, di perdono, di interiorità, di Dio. Peccheremmo di omissione se tratteniamo il dono del Vangelo e lo nascondiamo per paura di chiedere troppo, di risultare pesanti, anacronistici, di essere magari incompresi e rifiutati. Non ci è consentito di orientare la nostra offerta in base alla domanda immediata. C'è di più nel cuore delle persone. Dobbiamo riuscire a far capire che desiderano acqua viva per l'arsura dell'anima. E quell'acqua c'è, viene dal Tempio. Guido ha l'attitudine dell'educatore. Gli viene da una capacità di adattamento alle situazioni e alle persone che ha davanti, ma anche dalle difficoltà che ha affrontato, sperimentando la provvidenza di Dio e il frutto buono che deriva dalla capacità di soffrire, che rende forti, umili, pazienti, convinti nel perseguire la volontà di Dio. E anche buoni consiglieri, in grado di restituire la serenità che appartiene a coloro che hanno metabolizzato il dolore e lo hanno trasformato in amore. Ecco Guido, oggi ti viene affidato il nome di Gesù, sapendo che questo nome ha il potere di rizzare in piedi gli storpi, restituire vitalità, agilità, perché molti paralitici nell'anima possano riprendere a camminare. Speriamo che entrino nel Tempio, che diventino inno di lode, liturgia vivente per la gloria di Dio. Ogni volta che un prete fa qualcosa nel nome di Gesù, prova una santa emozione nel suo cuore, battezzare nel nome di Gesù, offrire la comunione dicendo è il corpo di Cristo, offrire il perdono dicendo io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito. Ecco, ora invocheremo su Guido lo Spirito Santo, che è uno spirito non di timidezza, ma uno spirito di fortezza, di sapienza e di amore, un amore virile, l'amore di Cristo, il suo zelo, un amore che invade tutto l'essere, corpo e spirito di Guido, che saranno toccati dalla potenza del nome di Gesù. Guido è già consacrato, è già tempio del Signore a motivo del battesimo, della cresima, dell'Eucaristia. Lo Spirito oggi lo rende capace di dedicare tutta la vita per presiedere le comunità che il Vescovo gli affiderà, per far crescere la nostra Chiesa mantovana. Preghiamo anche perché il Signore, che sparge a piene mani nel campo della Chiesa germi di vocazione, sia generoso anche nel terreno mantovano. Vocazioni ad essere sposi, padri, madri, ad essere sacerdoti, ad essere missionari, donne consacrate, persone al servizio del bene comune. L'estate scorsa, al Giubileo dei Giovani, un ragazzo, durante una confessione per lui importante, mi ha confidato che aveva avuto la consapevolezza di quanto fosse importante ricevere la parola del perdono attraverso la mediazione umanissima della voce di un sacerdote.
mi ha detto perché ti dà la certezza di essere davvero perdonato. E allora in quel momento lui mi ha detto, e se non avremo i preti? Aveva colto l'importanza di avere chi per incarico e come immagine di Cristo continua ad essere il suo sacramento nel mondo. Perciò vorrei dire ai giovani che sono qua, occorrono cuori, mani, labbra che trasmettono il nome di Gesù. Oggi sono quelle di Guido, domani potrebbero essere le labbra di qualcuno di voi.